Questo appuntamento che ci siamo dati in quest'ora ha un unico scopo, quello di lodare Dio. Amen? È buono il Signore? Gloria a Dio. Già il fratello Enzo ha detto quasi tutto, ma io intanto prima di dire qualche altra parola volevo ringraziare proprio fratello Enzo, sua moglie e la sua famiglia, ma ancora il Consiglio di Chiesa e voi tutti per l'onore grande che mi avete dato di essere qui presente in questa sera. Vedrete che questo culto che offriremo al Signore, che stiamo offrendo al Signore, sarà leggermente diverso un po' dagli altri culti che siamo abituati a offrire al Signore, perché questa sera abbiamo con noi i fratelli sordi. E ci sarebbe tanto da parlare. Le sorelle e i fratelli che seguono il corso la prima volta mi hanno ascoltato per 1:40 forse. Quindi sapete, ci sarebbe tanto. Ma io voglio concentrare, anche perché il fratello mi diceva sentiti libero, racconta un po' le cose almeno essenziali. E voglio raccontarvi soltanto piccole cose per poter comprendere tutti quanti come mai, perché. Perché i sordi? Stamattina ho raccontato a Pellaro pure qualcosa e voglio ripeterlo un pochino velocemente. Una volta in un consiglio in un raduno provinciale pastorale della provincia di Palermo e Trapani, eravamo insieme tutti i pastori e uno dei pastori prese la parola e disse: fratelli, già da un po' di tempo nella mia comunità ho due coppie di sordi, un marito e una moglie, un marito e una moglie. Io parlo, io predico, però non riescono a comprendere, comprendono poco. E allora il fratello diceva un po' a tutti noi pastori della provincia: ma cosa possiamo fare? Possiamo fare qualcosa noi dell'Assemblea di Dio in Italia? E io sinceramente rispondei a me stesso, non a voce alta, è come se gli parlavo e gli dicevo: fratello mio, ma che cosa dobbiamo fare? Cioè, ma tu li immagini che mentre noi predichiamo c'è il... colui che interpreta, che è messo qua vicino, io parlo, lui interpreta e tutta la chiesa si distrarrebbe. Questo fu il primo mio pensiero, pensieri negativi, attenzione, ma bisogna dirlo quello che accade. E poi pensai: fratello mio, andare a prendere un interprete costa. Ora le nostre chiese, ci sono quelle un po' più grandi, ma quelle moltissime sono piccoline. Come facciamo ad affrontare una spesa simile? Cioè, io rispondevo a me stesso, non ho avuto il coraggio di dirlo, ma i fratelli che erano preposti lì lo dissero in altre parole, dissero: fratello mio, non sapremmo come fare, cosa fare, perché effettivamente tutti quanti eravamo impreparati. Quando cominciamo, faccio una parentesi, la mamma del fratello a Torre, di Massafra, che loro, questa coppia, hanno un figlio sordo che ora vive a Trapani e siamo molto d'accordo e ci aiuta nell'opera. Una volta mi telefonò la sorella a Torre piangendo e mi disse: fratello, ho visto che avete mandato in onda il primo culto segnato. Ora vi spiego perché sto andando un po' più veloce. E la sorella piangendo mi disse: fratello, tu non sai, ma quanto tempo che abbiamo pregato il Signore affinché accadesse qualcosa del genere. Perché mi chiamò la sorella? Perché nel frattempo cos'era accaduto dopo quella giornata? Era accaduto, e dopo quei pensieri miei negativi, era accaduto che nella mia chiesa, mentre stavo predicando, ecco, avvicinarsi una coppia, si sono seduti nell'ultimo banco e notai subito, stavo predicando, ma mentre guardavo, ecco che la donna, poi seppi che erano marito e moglie, stava segnando, interpretando ciò che io dicevo al marito, e quindi compresi subito che era sordo. Alla fine del culto mi sono avvicinato e mi hanno detto: guarda, noi, lui, questo sordo è mio marito, sua mamma è una credente, ha la villetta, era d'estate, la villetta qua vicino al paesino di Belmonte Mezzagno, e siamo voluti venire al culto qua. Per farla in breve, per due o tre mesi vennero, e una volta mia moglie mi disse a tavola: ma non possiamo fare niente per questi sordi? Proprio mi ritornò in mente la stessa cosa che quel fratello pastore mi aveva detto. E io di nuovo lì a ostacolare, dicendo: ma cosa dobbiamo fare? Ma come facciamo? Non c'è completamente modo. Però questa cosa cominciò a entrare. Ma sapete, quando il Dio desidera che dobbiamo fare qualcosa, state tranquilli che arriva, trasforma, mette dentro. E da quel momento in poi cominciamo a pregare. In quel periodo, da due o tre mesi, stavamo mandando in onda i culti in streaming, cioè i culti in diretta, in modo tale da tanti credenti di Belmonte Mezzagno che erano al nord per lavoro potessero vedere praticamente il culto, ascoltare il culto insieme a noi. E fu veramente qualcosa di bello. E quando tornavamo a casa, vedevamo che i contatti che da fuori seguivano il culto erano non più di 8, 9, 10, una volta o due volte furono di 12 persone. Cioè, mentre noi facevamo il culto in sala, da fuori si sono collegati via internet, e anche altre 12 persone seguivano. Ogni volta avevamo gioia quando vedevamo delle persone che seguivano. Mia moglie ritornò alla carica: ma niente possiamo fare per questi soldi, perché non mandiamo questo culto, invece che soltanto per gli udenti, li mandiamo ancora per i sordi? E allora io sempre un po', però devo dire che siccome abbiamo una balconata anche noi così, allora abbiamo pensato che oltre alla telecamera che riprendeva il pastore che predicava, abbiamo messo un'altra telecamera là sopra, la sorella in quella posizione con un telo dietro, e il marito che stava attento alla telecamera sordo, che seguiva però la sorella che interpretava. E quindi abbiamo preso, prendevamo il filmato della sorella, il filmato del pastore, poi facevamo un lavoro a casa di assemblamento con un software particolare, e la domenica successiva mandavamo il culto della domenica precedente in onda. Però questa volta non era per gli udenti, ma era anche per i sordi. Voi sapete, i sordi, quando li conoscerete, sono le persone meravigliose, perché loro hanno fatto una specie di tam-tam, che significa loro, con questi strumenti tecnologici, si parlano, si segnano, e hanno praticamente diffuso la notizia che giorno 10 aprile si sarebbe, avremmo trasmesso via internet il primo culto completo, completamente tutto il culto, in LIS, nella lingua dei segni italiana. E così arrivò quel giorno, pregammo il Signore e mandammo il culto in onda. Eravamo molto curiosi, quando siamo ritornati a casa, di vedere quanti contatti c'erano. Fratelli miei, è stato qualcosa di emozionante poter vedere che c'erano più di 230, ora non mi ricordo neanche bene se 270 contatti. Cioè, comprendete, un'altra chiesa. Poi abbiamo scoperto che qualcuno ci seguiva dall'America, qualcuno ci seguiva dalla Germania, cioè anche al di fuori della nostra Italia. La gioia veramente invase il nostro cuore, e potemmo ringraziare Dio perché tutto fu ed è opera di Dio. Contemporaneamente, mentre questo avveniva a Belmonte Mezzagno, un piccolo paesino a 6 chilometri da Palermo, contemporaneamente, io non lo sapevo, in Campania il fratello Renato Mottola, che conoscete, stava facendo la stessa cosa, non con l'internet, ma lì, nella sua chiesa. E contemporaneamente il fratello Luca Marino, a Terni, stava facendo la stessa cosa. Quando un po' per caso ebbimo conoscenza, diciamo, di quello che stavamo facendo, abbiamo ringraziato Dio, perché questo è stata proprio la sicurezza che ciò che si stava facendo non dipendeva da uno di noi, ma dipendeva perché Dio aveva dato il suo via. E così anche quando il fratello Enzo parlava, che diceva io ho messo un contatto, cioè il Signore stava parlando ai suoi affinché quest'opera iniziasse. Ma non vogliamo ringraziare Dio? Perché la cosa meravigliosa è che tutto dirige Lui, perché l'opera è sua, fratelli, non è nostra. E diciamo: Signore, grazie per quello che fai. Gloria al nome del Signore. È meraviglioso. È meraviglioso lavorare per i sordi. Io vorrei dire e ringraziare ancora il fratello Giuseppe Settembre, ma ancora il fratello Tony Pino, ma ancora il fratello Marco Attorre con sua moglie, che dislocati un po' in Sicilia, in Campania, in altre parti, stanno veramente dando un impulso immenso. Guardate, fratelli miei, che il fratello Giuseppe Settembre è colui che ha una forchetta che mi spinge dietro per dire: fratello, facciamo questo, fratello, facciamo questo, fratello. E io devo dire: Signore, grazie, perché c'è qualcuno che spinge, perché questi fratelli hanno già da tantissimi anni, voi non conoscete il fratello Bruno Amedeo, ma questo fratello, che è udente, questo è dalla Sicilia, già dal 1995 che va girando per la Sicilia per i pastori affinché qualcuno si muovesse per i sordi. Poi nel 2005 questo fratello Amedeo ha conosciuto il fratello Settembre Giuseppe, ed ecco che si sono messi insieme, hanno ricominciato a fare il giro dei pastori, e ora che li vedono i nostri pastori si ricordano: fratello, ma tu sei venuto! Ed è bello vedere che tanto seme che hanno sparso questi due fratelli, ora ecco si vede il risultato, perché Dio è qualcosa di glorioso e meraviglioso. Gloria al nome del Signore. Io voglio ringraziare Dio continuamente per questo. Il Signore è buono e la sua benignità dura in eterno. Io vorrei fare un piccolo riassunto mandando un piccolo filmato, dura 4 minuti. Già i nostri studenti lo hanno visionato, però mi fa piacere veramente che anche voi della Chiesa di Reggio Calabria e tutti voi ospiti possiate vedere. Questo è stato fatto a Ruvo del Monte, nel 2012 a Ruvo del Monte, questo filmato, e l'anno precedente, qui proprio a Sion, in Calabria, avevamo avuto il primo gruppo di sordi e udenti che avevano partecipato, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, aveva partecipato al campeggio qua in Calabria. Amen. Possiamo andarlo? Ascoltiamo, sono solo 3-4 minuti. Un po' più forte. Forse in basso a destra dove c'è il...
Segni come parole. La cultura dei sordi si differenzia dalla cultura degli udenti. I sordi ascoltano con gli occhi e parlano con i movimenti delle mani, del corpo e con la mimica facciale. La LIS, lingua dei segni italiana, utilizza il canale visivo gestuale anziché vocale acustico, e si compone di precise forme delle mani e movimenti del corpo, gestuali e mimici. La LIS è una lingua vera e propria, con specifiche regole grammaticali e sintassi. Con la LIS i segni diventano parole. Come nasce Adi LIS? Dalla presa di coscienza di realtà finora poco osservate. Attualmente in Italia vivono circa 80.000 sordi, di cui circa 50 sono credenti evangelici. La sfida è grande ed entusiasmante. In collaborazione con credenti sordi stiamo curando l'organizzazione, incoraggiando la comunione, incentivando la formazione e l'evangelizzazione delle persone sorde. Attraverso la disponibilità di credenti interpreti LIS, è ora possibile favorire la partecipazione delle persone sorde nei vari raduni nazionali e provinciali e nei centri comunitari. La loro partecipazione è una benedizione per tutti i presenti. Attraverso canti, testimonianze e messaggi nella lingua dei segni, arricchiscono i programmi portando grande edificazione. In questi ultimi anni si sono attivati corsi di formazione di primo e secondo livello in lingua LIS in 3 nostre comunità e sta per attivarsi anche un corso di terzo livello. È in preparazione una videoteca contenente 3 DVD con il corso di primo e secondo livello LIS, i lineamenti dottrinali, il corso ICI Grandi Interrogativi della Vita, un dizionario biblico, l'inario Inni di Lode e il Vangelo di Marco, il tutto realizzato nella lingua dei segni italiana. La porta è aperta ed è venuto il tempo di operare con maggiore impegno in favore delle persone sorde. Preghiamo che Dio ci guidi nel raggiungere con il messaggio dell'Evangelo ogni persona sorda della nostra nazione. È giunto il momento che anche i sordi odano. Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 5.
Amen. Gloria a Dio. Vi ricordate che poco fa vi dissi che uno dei problemi era quello di poter prendere un interprete da fuori e pagarlo. Ma grazie a Dio, quella coppia, c'era la moglie che era simpatizzante, poi ha accettato Gesù nel suo cuore, è stata battezzata, e praticamente chiedemmo a lei di poter fare questo. E lei di buon grado veramente disse: certo che io posso fare interprete per i sordi eventuali. Questo, vedete come lavora meravigliosamente il Signore, ci diede come una luce per quello che dovevamo fare. Allora poi, parlando col fratello Settembre, abbiamo pensato: ma perché non facciamo un corso LIS tra i nostri credenti delle nostre chiese, così loro possono imparare la LIS e così loro possono essere utilizzati a interpretare i culti, i messaggi nelle varie chiese. E così piano piano abbiamo fatto. Ora, sapete, in questi 3 anni 1.206 credenti hanno frequentato ottimamente questi corsi LIS. 1.206 nostri credenti dell'Assemblea di Dio. Che significa questo? Che abbiamo un piccolo esercito pronto che, quando vede un sordo, può invitarlo in chiesa e in chiesa troverà un'altra persona che potrà annunziare l'Evangelo, potrà interpretare il messaggio dell'Evangelo. Questi 1.206 sono esclusi ancora quelli di Vibo Valentia e quelli che per ora c'è un altro corso che si sta svolgendo a Torino, proprio in questo istante, in questo periodo. Quindi a questi 1.206 bisogna sommare più di 80 di Vibo e penso una 50 di Torino. Ma vogliamo ringraziare Dio? E vedete come Dio prepara ogni cosa, come Dio dà forza per preparare ogni cosa. Perché quando Lui dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo soltanto agli udenti, non dice così. Dice così? No. Dice ad ogni creatura. E i sorti, come noi, siamo creature di Dio. e dobbiamo divenire figlioli di Dio. Alleluia. I sordi hanno patito una vita dura fin da bambini. Perché voi dovete immaginare che quando sono in contatto con gli udenti, già da piccolini, sono oggetto di essere messi di lato, sono oggetto di essere additati, sono oggetto di essere presi in giro. Quindi è facile incontrare, ed è normale, che un sordo sia molto diffidente verso gli udenti, perché hanno sempre ricevuto male. Ma quando un sordo riesce a comprendere che c'è qualcuno che lo ama, e l'amore di Dio è qualcosa di glorioso, si aprono il cuore interamente e sono delle persone dolcissime. Io ringrazio Dio come mi ha aperto questa strada, perché vogliamo innalzare il nome del Signore in tutti i campi, anche in questo campo. Amen. Vi dicevo che il culto oggi sarà leggermente diverso, nel senso che vedremo delle cose che di solito non vediamo, perché ciò che noi svolgiamo, la testimonianza che dobbiamo dare ai sordi, noi dobbiamo testimoniare di Gesù ai sordi. Loro non sentono e dobbiamo soltanto segnare. Quindi per loro vedere alcune cose è importantissimo, perché riescono a registrare un pochettino il messaggio che vogliamo dare. Quindi voi vedrete delle cose un po' diverse oggi. Per esempio, vedrete che faranno tra un pochino una scenetta, una scena. Tutte le scene che noi facciamo sono come scopo finale l'evangelizzazione, chiaro? Però quando i sordi vedono queste scene, questo rimane impresso nei loro cuori, quindi è un messaggio che viene scritto, marcato nella loro vita, ed ecco che ricevono il messaggio dell'Evangelo della grazia. Ecco perché noi dobbiamo utilizzare questi sistemi, perché è una lingua nuova che noi dobbiamo, con la quale dobbiamo contattare loro, e dobbiamo conoscere la loro cultura. I sordi hanno una cultura a sé, gli udenti hanno una cultura a sé, i sordi hanno un'altra cultura. Io dico sempre, loro sono un popolo nel popolo, sono un popolo a parte, sono sordi, come dire sono cinesi, americani, francesi, sono sordi, è un'altra lingua, altre cose. Quindi noi dobbiamo imparare. Noi quando viene un americano, viene un francese o viene un esquimese, cioè noi sappiamo che loro, per dire, mangiano certe cose oppure hanno diverse abitudini della loro ambiente. Ecco, noi dobbiamo essere pronti ancora a venire incontro a loro per la loro cultura. Ecco perché noi vedrete una scenetta, ma vedrete ancora, ascolterete due cantici, perché loro cantano, certo che cantano, come noi. Loro cantano segnando, noi cantando, loro segnando. Quando voi vedrete in qualche altro tanti sordi che cantano, che segnano, voi vedrete che è una cosa dolcissima, proprio si rompe il cuore dalla dolcezza. In questo culto loro ci faranno ascoltare, i giovani del corso di Vibo Valentia della Calabria, ci faranno ascoltare due cantici. In un cantico voi vedrete che non ci sarà musica, anche perché loro non è che ascoltano la musica, non sentono niente, siamo noi che ascoltiamo la musica. Loro non ascoltano la musica, non ascoltano. Però uno di questi cantici lo faremo suonare con il bongo, che per noi udenti non è che sia tanto bello, cioè è una cosa così, ma per loro è molto importante. Prima che io compresi questo, è passato un po' di tempo, fratelli, perché prima ero contrario, ma che ci mettiamo nella chiesa, cominciamo a suonare il bombo? Cioè, mentre poi ho capito, perché il Signore poi arriva lì, ti fa considerare, perché con il bongo le vibrazioni che vengono trasmesse attraverso il terreno arrivano fino ai piedi dei sordi. e i sordi attraverso queste vibrazioni riescono a tenere il ritmo di una musica, di un cantico, perché altrimenti uno canterebbe una cosa, uno ne canterebbe un'altra. Mi seguite cosa voglio dire? Mentre con queste vibrazioni loro vanno tutti a tempo. Poi il secondo l'abbiamo fatto con la musica, anche perché noi potessimo seguire. Però quello che voglio, che vi sto dicendo, è che dobbiamo essere pronti a entrare nella loro cultura, perché noi dobbiamo parlare, dobbiamo attrarre a Gesù questi nostri fratelli. Amen? Gloria a Dio. E allora vogliamo iniziare proprio cantando questo cantico, e lo faremo con il bongo. Quindi le sorelle si possono fare avanti. Il cantico, mentre le sorelle prendono posto ai fratelli, il cantico si intitola "Il Signore è in mezzo a noi". Gloria a Dio! E noi lo sentiamo, è vero? Amen? Gloria a Dio, il Signore è in mezzo a noi. Gloria a Dio, il Signore vi benedica. Questo gruppo di fratelli e sorelle voi li conoscete, sono tantissimi, sono proprio di Reggio, altri paesini, ed è anche questo bello, che la Calabria, Reggio Calabria, sta partecipando a questa missione gloriosa e meravigliosa. Sì. Ora, no, dopo. Alla fine con la musica, alla fine. Ah, con la musica ora? E poi di nuovo? Va bene, ok, dai. C'è la sorella che dovrebbe... Ecco qua, perfetto. Ok. Tutto è possibile, se fede tu hai. Ora desidero, e il fratello Settembre è sordo, quindi non mi può ascoltare e neanche vede il monitor, io desidero, vediamo quando se ne accorge che voglio chiamare lui, fratello Settembre, e desidero che tu vieni qua per la tua testimonianza. Fratello Settembre, devi venire qua. Sì, la testimonianza tua. Se voi parlate con lui, a un certo punto vi renderete conto come se lui non fosse sordo, perché lui vi comprende perfettamente con le labbra e quindi parla con voi correttamente. E quindi a voi non ci pensate più a volte che lui è sordo. Però quando poi lui non vi guarda, ecco, vi rendete conto, sì, effettivamente è sordo.
Prego. Pace a tutti, Nettinaia. Pace a tutti. Ora vi tento, finalmente. Beh, io mi chiamo Giuseppe Settembre, però chiamo a gennaio, tranquilli. Poi arriva.
Tu devi segnare pure.
Non ti la faccio, andiamo a piedi dopo.
Va bene.
Dopo piedi, tempo. Quindi questa sera sto facendo interpretazione ai toddi, c'è un toddo interpreta un toddo, il signore ti diverte con me, però va bene. Volevo dire che grazie al signore sono qui in mezzo a voi, soltanto perché grazie a Dio, perché io non ho fatto nulla per essere qui. Io sono nato cattolico, perché in Italia c'è la tradizione del cattolicesimo. Ora, perché sono nato toddo? Io in verità non sento nulla. La protesi mi aiuta a sentire il suono, però se la tolgo non sento niente, anche se dormo, sono tranquillo. Se qualcuno si arrabbia, oh scusi, non ti sento, vuoi spendere apparecchio, mi dica. Poi una persona è stanca, non mi ripeto più niente, va bene. Perché sono nato toddo? Perché nell'81, nel mio paese, io vengo da Termini Imerese, provincia Palermo. L'ecografia non c'era, è arrivato un anno dopo. Allora i medici utilizzavano vecchi metodi, cioè supponevano che era il momento o no. Allora io sono nato, cioè il tempo passava, più il tempo passava più la pressione bucava i miei timpani, e così a causa del ritardo i timpani sono scoppiati, sono bucati, in poche parole, bucati, e sono nato toddo. Però in verità si dice anche che un'infermiera, quando mi ha preso, sono scivolato, ho battuto la testa per terra, infatti avevo tutta la fronte nera. Comunque sia, sono nato toddo per un errore umano. Non si tratta di una febbre o di una malattia, perché di solito uno nasce toddo a causa di una febbre o una malattia. Il mio caso è stato un caso particolare. Il signore aveva un piano, comunque. Allora, così sono nato toddo e sono qua. Io prima non parlavo così bene, avevo difficoltà a parlare. Come dicevo, sono nato cattolico perché seguivo i miei genitori, ovviamente. Sapevo che era Gesù, però non avevo capito profondamente che cosa ha fatto per me. Allora che succede? Il tempo passa, ho fatto un battesimo, una comunione, una cresima, insomma i sacramenti che fa la chiesa cattolica. Poi un giorno ho cominciato a frequentare il liceo scientifico. Io ero proprio appassionato della scienza e il mio obiettivo era diventare astronauta. Infatti studiavo per questo. Volevo mettere la bandiera su una luna e volevo conquistare il primo soldo, in poche parole. E come tutti i giovani hanno progetti. Però io ho determinato, volevo veramente farlo. Allora, mentre frequento il liceo scientifico, comincio a sentire i primi dubbi su Dio. Dicevo, ma la scienza e Dio vanno d'accordo? In quel momento ha detto so una cosa, che la scienza e Dio vanno d'accordo, perché la scienza non fa altro che coprire le leggi perfette che Dio ha messo nella natura. Solo che un uomo lo usa per il bene o per il male. Però copriamo sempre di più la potenza di Dio, perché la legge di Dio è perfetta. Come vedete, il mondo come è stato creato è meraviglioso. Anche noi stessi siamo benissimi, perfetti, anche se abbiamo un difetto, però come macchine siamo perfetti. Allora comincio a avere dubbi e dico no, Dio non esiste. Sono diventato ateo, non credevo in Dio, addirittura fuori rinnegavo Dio, dicevo ma vale Dio, non esiste, io ero orgoglioso, criticavo, odiavo, dicevo parolacce, insomma, ero una persona terribile. Allora rinnegavo con chiarezza che Dio non c'è, addirittura mi sentivo al di sopra di Dio, perché non esisteva per me. Mi mandavo nella scienza dell'uomo, dell'umanità. Poi un giorno mi hanno parlato di Gesù, gli attuali fratelli, ma io ho detto no, lasciamo perdere, non ascoltavo. Poi un'altra volta, non so quanto tempo, di nuovo ho incontrato un gruppo di fratelli e mi hanno parlato: Giuseppe, tu hai bisogno di Gesù, perché Gesù ti salva, tu hai peccato e sei condannata all'inferno, te ne vai. Cioè, sono stati diretti che hai, ma nella moglie. Nonostante sono tordo, sono riuscito a trasmettere il messaggio, perché Dio non ha limiti. Siamo noi che abbiamo limiti. E siamo noi, come diciamo un fratello, ci creiamo dei problemi. Siamo noi che aumentiamo. Comunque, grazie a Dio, mi hanno parlato. Per un bel momento ho sentito come... Sì, sentivo gli occhi di Dio. Cioè, percepivo che Dio guardava me mentre io mi aprivo. Ma io sono sporco, mamma mia. Mi sentivo nudo. È come se uno tirava la camicia e si vergogna. Così mi sentivo, perché sentivo lo sguardo di Dio. Io, da ateo, percepivo lo sguardo di Dio. Mi vergognavo. Ma io sono sporco. Sentivo l'inferno ai miei piedi. Sentivo la condanna su di me. Arrivo a casa. Prendo la Bibbia che mia mamma ha acquistato 15 anni prima. Ha detto che continuare mia madre. Però, grazie a Dio che mi ha fatto vedere nonostante tutto. Questo mi dà incoraggio. Apro la Bibbia, leggo i versetti che mi hanno dato e confermavano la parola, perché la Bibbia è verità. La parola di Dio è confermata nella tua parola. Allora io in quel momento ho cominciato come un cieco e comincio a vedere la realtà, come se togliere la benda e dico: ma che sto facendo? Come un burattino che il diavolo guidava per portare alla morte, ma poi questi figli sono stati tagliati da Dio e comincio a vedere la realtà. Allora mi sono inginocchiato, all'improvviso mi sono messo a piangere. Oh mio Signore, come ho potuto rinnegare te? Come ho fatto a essere così? Cioè, capivo la differenza. Però Dio mi ha perdonato. Mi sono alzato nel cielo, perdonato, e adesso posso dire senza vergogna: io sono un figlio di Dio. Amen. Nella mia imperfezione, nelle mie debolezze, adesso sono debole, perché anch'io ho i miei sbagli e sono debole come tutti, però io so che Gesù non mi abbandona, perché Dio, quando acquista, è difficile che qualcuno lo può togliere dalle tue mani. Ci crediamo? Quindi vi dico soltanto questo: ci sono tanti momenti che io sono scoraggiato, attrito. A volte penso che Dio non mi ama, a volte non sento la sua presenza e penso che Dio mi abbia abbandonato. Ma io so che non è così, perché io so che Dio è fedele. Dio ha detto: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Se Dio fa una promessa, la mantiene. Tante volte è necessario sentire vuoto, perché magari ci aiuta ad ascoltare meglio il bisogno che abbiamo dentro. E posso dire che adesso sono qui. Da uomo ateo sono passato a peccatore di uomini, soprattutto tordi, e vedo che Dio fa dei miracoli, perché Dio trasforma. Non sono perfetto, ma chiedo al Signore che mi aiuta ogni giorno nella mia vita, perché sono Lui la mia speranza, sono Lui è colui che può portarmi alla vittoria finale. Io sono tordo, sono debole, sono disabile, ma in Cristo sono più che un vincitore. Voi che siete udenti, non fate i tordi con Dio, perché a volte siete tordi davanti a Dio. Parliamo chiaro: io ho l'accusa di essere tordo, ma voi non avete accusa, visto che voi tante volte siete testardi e tordi. Dio cosa fa? Manda un tordo per parlare agli altri tordi. È giusto? Così vi apre gli orecchi. Quindi il Signore sa come muovere le cose. Quindi, cari fratelli e sorelle, non fate i tordi, perché un vero tordo è il tordo spirituale. State attenti, perché la tordità spirituale vi porta alla morte, vi porta alla perdizione, vi porta nella trappola di Satana. Perché il diavolo, Satana esiste, e attualmente sta combattendo la Chiesa di Cristo, perché è geloso. Quindi, aprite le orecchie, toglietevi i tappi e ascoltate il Signore. Ma dove si trova l'orecchio spirituale? 9 nel cuore. Quindi non indurite questi cuori. Se avete il cuore duro, umiliatevi davanti a Dio questa sera, perché Dio ora vi parlerà tramite il messaggio. E accottatelo, non vergognatevi, accettate i vostri sbagli, accettate le vostre debolezze e Dio vi renderà più forti. Ti credete?
Amen.
Amen. Ti credete o no?
Amen.
Ti vogliamo risvegliare perché ci siamo addormentati. Ti sveglieremo ora. Il mondo aspetta noi. E per concludere, voglio aggiungere una cosina. Perché ve lo dico? Per ricordarvi che Dio è al di là di quello che pensiamo. Tempo fa, ero con una macchina in autostrada. Forse qualcuno lo sa, non lo so. Mentre viaggiavo per ritornare a casa, ho guardato gli specchietti e volevo sorpassare. Perché davanti la macchina camminava piano, io troppo giovane, volevo sorpassare. Non c'era nessuno, ho guardato bene. Metto la freccia, stavo andando a sorpassare la macchina. Credetemi, all'improvviso ho sentito la voce di Dio, proprio la voce, e mi ha detto: Giuseppe, per nome mi ha chiamato, torna indietro. Io non capivo perché, però ho detto al Signore: obbedisco anche se non capisco. Torno indietro e passa una macchina. Quella macchina si è arrabbiata con me, la persona, perché se io non ascoltavo Dio, venivo preso in frontale e non sarei stato qui, perché sarebbe stato un forte impatto. Questa non è l'unico, Dio ha fatto tanto nella mia vita. Credete, fratelli e sorelle, Dio parla ancora detto. Non importa che disabilità avete, anche se siete tordi, ciechi e qualsiasi buon problema, Dio può parlare a ognuno di voi. Io sono qua per la gloria di Dio e voglio dire soltanto: io sono onorato di essere al di sotto dei piedi di Cristo Gesù, perché Lui è il mio Signore e io non sono altro che un suo servo come tutti noi. Dio vi benedica a tutti.
Gloria a Dio, è buono il Signore. Mentre il fratello Settembre si sta preparando insieme a uno o altri due giovani, voglio raccontarvi altre piccole cose. Per esempio, se qualche volta voi vedrete dei sordi che sono in chiesa e hanno un palloncino in mano, sai, palloncini questi dei bambini, ecco, non vi preoccupate, non dite, non pensate, ma questi qua vengono in chiesa con i palloncini. Quei palloncini servono, loro li tengono tra le mani, tra i polpastrelli delle mani, perché quando c'è un canto, quando c'è qualcosa, la vibrazione fa muovere i palloncini, fa vibrare. Noi magari non ce ne rendiamo conto, ma li fa vibrare questi palloncini, e loro attraverso questa vibrazione sentono praticamente una musica che sta andando avanti, ha delle flessioni, perché la vibrazione è in questa maniera. E quindi dovete stare attenti. A volte voi sentirete il parlare dei sordi, come lo stiamo sentendo in questo istante. È normale, perché loro, non ascoltando il loro suono, a volte parlano, non se ne rendono conto, però poi qualcuno di noi glielo dice e loro subito comprendono. Quindi non lo fanno per male, ma dobbiamo capire un pochettino la loro cultura, capire un pochettino i loro problemi. E questo è una cosa importante. Un'altra cosa che volevo dire, stiamo aspettando che i fratelli si preparino, è questo. Noi udenti, quando abbiamo delle giornate brutte, no? Pesanti, stanchi, veniamo in chiesa e ci ristoriamo. E a volte quando siamo in preghiera, io penso che sicuramente vi è capitato, voi siete molto tristi, poi magari sentite un fratello, una sorella che innalza una preghiera, o sentiamo un cantico, e questo cantico ti fa venire la gioia dentro il cuore. È vero che è così. E i sordi questo non lo possono avere, perché non sentono. Allora, come potremmo noi udenti far sì che loro possano gustare qualcosa di bello nella preghiera guardando noi, perché loro devono tenere gli occhi aperti. Quando noi preghiamo, stiamo attenti, fratelli. Io so che quasi tutti lo facciamo, ma a volte non ci dimentichiamo e qualcuno non lo fa. Qualcuno magari si apre gli occhi e comincia a guardare, o è disattento sia nelle preghiere che nel messaggio. Se qualche sordo in quel momento vi dovesse guardare, riceve una cosa negativa. Dice: ma come, c'è la preghiera e questo è distratto? Comprendete? Mentre che bello è che quando un sordo vi guarda e può vedere che voi con gli occhi chiusi state lodando il Dio, può vedere il vostro volto che gioisce alla presenza di Dio. Questo è qualcosa che dobbiamo imparare noi udenti. Sono tante piccole cose che noi non ce ne rendiamo conto, perché se io ho gli occhi aperti e gli altri ce l'hanno tutti chiusi, ma se c'è un sordo che deve avere gli occhi aperti, in quel momento i tuoi occhi aperti o la tua non comunione con Dio non è bello. Quindi se vogliamo aiutarli, dobbiamo essere sempre in comunione con Dio. Amen. Gloria a Dio. Pronti? Ok. Il Signore è buono. Allora, quello che i fratelli ci faranno vedere è una scena, una scenetta, che molto probabilmente avrete visto da qualche parte, però il fine ultimo è un messaggio spirituale che poi il fratello Settembre ci spiegherà.
Allora, questa azionetta, loro l'hanno capita, i toddi, perché i toddi, guardando tenere espressione, comprendono il messaggio, diciamo. Voi invece avete avuto difficoltà, o mi sbaglio? Sì. Allora vi spiego. Questa azionetta, io sono il barbiere. Sono andato a lavorare al negozio. Mentre preparavo è arrivato il cliente. Il cliente, il mio abituale cliente, mi fa, significa il solito, come prima. Allora io gli ho fatto un lavoro, i capelli. Alla fine, mentre io tagliavo i capelli, guardavo un po' la Bibbia, ho capito che lui ama il Signore. Però io tra me dicevo, perché non credo. Prima che lui te ne andasse, ho detto, guarda, io non ci credo a Dio. Perché Dio permette la guerra, la violenza, i bambini che muoiono? Uno dice, ma come padre è impossibile permettere questo. E lui non mi sa rispondere, cioè ha preferito non rispondere. Mentre va fuori, camminando, vede uno, non i capelli lunghi e la barba. Ah, me lo porta da me e mi dice, guarda, hai i capelli lunghi e la barba, il barbiere non esiste. E io dico, ma sono io il barbiere. Ma lui allora perché c'hai i capelli lunghi e la barba lunga? Certo, se non viene da me, barbiere, non gli posso tagliare i capelli, ma se lui viene da me, allora io gli taglio i capelli. E lui mi dice, la stessa cosa fai tu con Dio, se non vai a Dio e non preghi, Dio non risponde. Ecco perché il mondo si trova in queste situazioni, perché siamo noi che non cerchiamo comunione con Dio. E questo è un argomento, chiaro? Spero che avete capito.
Gloria a Dio. Prendi questo anche, questo. Il Signore è buono, alleluia. Signore, facci comprendere. Tante cose ci sfuggono, ma vogliamo ora passare al messaggio della parola di Dio. Voi lo sapete, ci sono due momenti molto importanti nel culto. Uno è la preghiera e l'altro il messaggio. Nella preghiera siamo noi che parliamo a Dio, vero? Nel messaggio è Dio che parla a noi. Quindi vogliamo veramente disporre i nostri cuori e dire, Signore, dacci grazia. Prima di leggere qualcosa, vi voglio fare due domande. Io so che in questa sera non siete tutti della Chiesa di Reggio, altri sono di altre chiese, ma la domanda che io vi faccio, la prima è: quanti di voi domenica scorsa sono stati in chiesa? Quindi diciamo quasi tutti. Bene, o tutti. Questa è una bella cosa, grazie a Dio. La seconda domanda: dovete alzare la mano coloro che ricordate il messaggio di domenica scorsa. Alzate la mano chi si ricorda il messaggio di domenica scorsa. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ora ve lo chiedo, 9, 10, 11, 12, si stanno consultando, 13, va bene, diciamo 14, diciamo che siete una quindicina. Allora, qual è il messaggio, questo che sto per darvi? Siamo qui, quanti posti ci sono, fratello? Quanti posti abbiamo qua, in totale? Quindi siamo 400 persone. Su 400 persone, 17 persone si ricordano quello che è stato predicato domenica scorsa. Io vi sto facendo questa domanda perché sapevo il risultato, che è soltanto pochissimi. Perché? Perché la stessa cosa, quando l'ho fatta nella comunità, nella chiesa dove io predico, ho avuto gli stessi risultati. E così quando di tanto in tanto, vado visitando, ho gli stessi risultati. Allora nasce una considerazione, non è un rimprovero, fratelli, assolutamente, ma è una considerazione che ognuno di noi dobbiamo recepire. ci siamo dimenticati ciò che Dio ci ha detto domenica scorsa. Questo è il fatto. Che significa questo? Significa che quando sarete nelle difficoltà, se non vi ricordate le promesse che via il Signore vi dà, o i messaggi o le lezioni che il Signore vi dà, sarete impreparati nel momento del problema. Intendete cosa voglio dire, no? Quando, per dire, vi sta per capitare qualcosa e voi già sapete che un certo messaggio, il Signore vi ha parlato in una certa maniera, voi siete forti, gloria a Dio, ma non mi interessa quello che mi sta accadendo, io sono col Signore, ho il Signore con me. È vero? Se noi non ci ricordiamo, e allora abbiamo qualche problema. Perché io vi sto dicendo questo? Perché sarebbe bello che da ora in poi voi fate attenzione a questo. E quando ascoltate un messaggio, cercate di ritenerlo. Come si può fare a ritenere? Sapete come fanno i bambini a scuola? Quando io ero piccolino, andavo a scuola normalmente, ed ero così infastidito dal fatto che la maestra o il professore o la professoressa mi lasciava tanti compiti a casa. Dice, ma è mai possibile che devo fare tutti questi compiti a casa? Che fa? Non basta che io sono a scuola e ascolto. È vero, tutti i bambini, è così, tutti i ragazzi, e noi più adulti ci ricordiamo. Ma noi ora adulti riusciamo a comprendere il motivo importantissimo perché i nostri professori e le nostre maestre ci lasciavano, in questo caso, i compiti a scuola. Perché se voi, quando siete a casa, cominciate a fare gli esercizi, riprendete la lezione e riuscite praticamente a consolidare e a ricordare e a memorizzare la lezione che avete ascoltato. La stessa cosa è spiritualmente. Che significa allora? Quando voi questa sera andate a casa, prima di dormire, quando pregate, perché tutti preghiamo prima di andare a letto, pensate: Signore, che cosa mi hai detto tu oggi? Allora, se fate questo sforzo a pensare, vi ricorderete, perché da qua a stasera vi ricordate. Domani, quando avete un po' di tempo, o anche domani sera, se voi ci pensate di nuovo, il fatto che l'avete ricordato stasera, domani sera farete un po' di fatica, ma ve lo ricorderete. E se voi fate questo per 2 o 3 giorni, il messaggio non si cancellerà più dal vostro cuore. Non ci credete? Provate. Io questo dico, provare è molto semplice. Provate e vedrete che la parola che viene da Dio rimarrà nella vostra vita. E quando sarete nel momento in cui ne avrete bisogno, ecco, lo Spirito Santo, è scritto, lo Spirito Santo vi rammemorerà tutto ciò che Lui ci ha detto. È vero? Amen? Gloria a Dio. Io vi invito ad alzarvi all'impiedi e leggeremo la lettura della parola di Dio. Pregate per me, fratelli. Il momento del messaggio è molto importante. Mi sento, e noi pastori ci sentiamo, una responsabilità immensa quando cominciamo a leggere la parola di Dio con il messaggio della parola di Dio. Pietro, liberato dalla prigione, Atti 12, da 1 a 10. Così è scritto. In quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Giacomo, morto. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchietti, di 4 soldati ciascuno. perché volevano farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Non lo dimentichiamo questo passo, fratelli. La Chiesa pregava. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati, presto!» E le catene gli caddero dalle mani. Ecco Pietro legato con le catene e l'angelo, e guardate l'ombra di Pietro, guardate la luce, come scritto, che all'arrivo dell'angelo invade quella cella. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sola davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Vogliamo pregare. Padre nostro celeste, siamo dinanzi a te, Signore, e desideriamo che tu possa parlare al nostro cuore e alla nostra vita. Signore, noi desideriamo aprire il nostro cuore alla tua parola, affinché la tua parola possiamo riceverla e affinché possa rimanere. Signore, abbiamo bisogno del tuo parlare, del tuo messaggio, del tuo dire verso di noi. Ne abbiamo bisogno, Padre. Grazie per tutto quello che tu fai. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. È un messaggio semplice, fratelli, e sicuramente l'avete ascoltato tante volte. Però è bello che di tanto in tanto il Signore ci riprende quello che già aveva detto e ce lo risottolinea. Perché a volte noi dimentichiamo le cose, vero? È come se le dimentichiamo. È un messaggio molto bello, anche se all'inizio, come abbiamo visto, abbiamo una notizia tremenda. La notizia della morte di Giacomo. Immaginate voi la Chiesa. Siamo nei Fatti degli Apostoli, Gesù è asceso al cielo, c'è la Chiesa, ma che comincia ad avere attacchi. Questo Erode, di cui leggiamo qua al primo verso, per compiacere i giudei, prende Giacomo e uccide Giacomo. Immaginate lo scoraggiamento nella Chiesa. Immaginate come tutti quanti che amavano Giacomo, Giacomo il fratello di Giovanni, uno degli apostoli di Gesù, quale colpo la Chiesa riceve. Erode, contento di aver compiaciuto i giudei, decide di fare prigioniero Pietro. Così dice la parola, in maniera molto semplice. Pietro viene preso in prigione, però dice che erano giorni degli azimi, e dopo averlo fatto arrestare, dice, lo affidò praticamente a quattro picchietti di quattro soldati ciascuno. Il verso 5 è scritto: ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. È importante la preghiera, e lo sappiamo bene, ma ce lo dobbiamo ricordare. È importante avere del tempo per il quale noi possiamo entrare in contatto con Dio. La preghiera è potenza, fratelli. È potenza. Dobbiamo avere del tempo con cui parlare con Dio. Se voi andate a leggere gli Evangeli, vedete che Gesù quasi sempre si ritirava da solo a pregare. Vero? Vi ricordate? E vi siete mai chiesto perché? Perché doveva avere comunione con il Padre, doveva avere quel contatto divino. La stessa cosa è per noi. Dobbiamo cercare di instaurare un collegamento con Dio. Voi sapete che ci sono preghiere e preghiere. Cosa voglio dire quando dico ci sono preghiere e preghiere? Voi sicuramente avete avuto esperienza che alcune volte quando voi pregate sentite la presenza di Dio e altre volte invece non la sentite in maniera forte come altre. A volte voi uscite dalla chiesa e dite: il Signore mi ha benedetto grandemente, gloria a Dio, ed è meraviglioso. A volte magari uscite dalla chiesa e dite: ma questa sera il Signore non ha parlato a me. Non mi ha parlato. Ora, ma è mai possibile che il tuo vicino di banco è stato benedetto grandemente e tu no? È mai possibile che Dio non ha parlato? E Dio parla sempre. Il problema è che a volte siamo noi che non recepiamo. Non siamo entrati in comunione con Dio. Non siamo entrati in contatto con Dio. Un esempio semplice è la radio, la stazione radio. Quando siete in macchina, no? Ora ci abbiamo i bottoni, tutti ammaccate il bottone, è il giornale Rai 1, per esempio. Ma vi ricordate una volta che avevamo la scala parlante, si chiamava, no? Che voi giravate la manopola e sentivate tanti rumori. Perché? Perché erano tante trasmittenti lontane, e poi finalmente trovavate la trasmittente che volevate sentire, e allora andavate un po' avanti, un po' indietro, ed ecco che vi allineavate alla frequenza corretta e sentivate. La stessa cosa spiritualmente, fratelli. Quando noi ci mettiamo per pregare Dio, dobbiamo entrare in comunione con Lui. Quei fedeli entrarono in comunione con Dio. Entrare in comunione con Dio significa estraniarsi da dove siete, perché se vi fate distrarre da ciò che è attorno a voi, entrate nella cameretta segreta, vi ricordate? Ma tu, facendo un'orazione, entra nella tua camera e prega, Signore Dio tuo, che ti veda nel segreto, vero? Che cos'è quella cameretta segreta? È il fatto che ti devi estraniare da tutto ciò che c'è intorno. È assurdo che tu ti metti a pregare e c'è il televisore acceso. A volte magari dalla finestra, se sentiamo un baccano fuori, questo ci disturba. È vero, cioè, sto parlando di cose normali. Quando veniamo in chiesa, se tu fai la prova a cominciare a pregare a casa, 20 minuti, mezz'ora, tu vedrai che quando arriverai in chiesa già la tua frequenza è allineata a quella di Dio. E quando arriva il messaggio, il tuo cuore è pronto a riceverlo. Quello che noi ci dobbiamo studiare è di entrare in comunione con Dio. E questo lo si può fare soltanto pregando lui. Voi lo sapete, io vi dico fate la prova per, se non avete avuto questa esperienza, ma è così. Che bello quando possiamo andare via dalla chiesa e diciamo: Signore, grazie perché tu mi hai benedetto, mi ricorderò di questa benedizione. A volte noi riguardando il passato, ah, che è stato bello quell'incontro, oh, il Signore ci ha benedetti. Ma perché il Signore non benedice ogni volta? Ogni volta che andiamo ai piedi del Signore è qualcosa di glorioso, deve essere qualcosa di glorioso, perché Lui è lo stesso, Lui è il nostro Dio. Quei credenti erano entrati in comunione con Dio, era un momento tremendo, stavano soffrendo perché pensavano che anche Pietro da lì a poco doveva venire ucciso. Erode aveva aspettato il giorno degli azimi, anzi dopo, c'era la Pasqua giudaica, tutti venivano. E allora lui dice: ora tutti i giudei sono qua, saranno felici nel vedere che io sto uccidendo un altro di quelli che andavano presso a quel Gesù. Ma non aveva fatto i conti con Dio, alleluia. Il Signore era vigile là. E poi una cosa bella che leggiamo è che Erode fece il possibile di mettere 4 picchietti, 4 turni di 4 soldati. Incatenato Pietro tra 2 soldati e poi c'erano la prima, la seconda porta e la porta esterna. Ma come doveva scappare? Eppure se leggiamo che Pietro dormiva. Ma tu avresti dormito? Io penso proprio di no. Cioè, avendo saputo che Giacomo l'hanno ucciso e ora io sono prigioniero, ma come si fa a dormire? Eppure nella Bibbia leggiamo verità. Quindi vedete un pochettino il cuore di Pietro, la tranquillità, la serenità di Pietro. Ma chi gliela dava? Il Signore. Eppure guardate che quel Pietro è lo stesso Pietro che rinnegò Gesù, vi ricordate? Lo stesso Pietro che pianse, chiese perdono al Signore. È lo stesso Pietro che era il primo ad essere sempre avanti, vi ricordate? Eppure ora si trova lì imprigionato, però è sereno nel cuore e dorme. Signore, dacci questa serenità. Probabilmente questi per tanti di voi sono giorni di turbamento, perché le prove, le tentazioni, il nemico si vuole scagliare contro i figli di Dio. Ma noi abbiamo il Signore. Ma di cosa dobbiamo temere? Noi abbiamo con noi Dio. Alleluia! Gloria a Dio! Dice la parola che la notte precedente alla mattina che doveva morire Pietro, accadde qualcosa. La notte precedente, cioè l'ultimo istante. Quando magari, se fossimo state noi, avremmo detto: vabbè, è passato il primo giorno in prigione, il Signore non mi ha liberato. È passato il secondo giorno, non mi ha liberato. Già forse avremmo perso le speranze. Quindi poco prima che il giorno successivo arrivasse, ecco che accade qualcosa di glorioso. La cella fu invasa di una grande luce. Era un angelo inviato da Dio. Non è che allora le celle erano illuminate con le lampade. La notte forse c'era una torcia o forse una candela dell'epoca, un vasetto d'olio. Quindi le celle erano molto buie. Ora immaginate improvvisamente che questo luogo angusto immediatamente diventa di una luce immensa. Si dovevano svegliare tutti all'improvviso. Voi sapete che quando dormite qualcuno vi accende la luce, è vero, vi abbaglia, vi svegliate. Non fu così là, perché Dio aveva fatto addormentare bene quelle guardie. La parola non dice che opposero resistenza, perché probabilmente dormivano. Però dice una cosa meravigliosa, che immediatamente le catene si liberarono, caddero le catene. Pietro non fece niente. E Pietro continuava a dormire. Tanto che, dice la parola, l'angelo dovette scuoterlo e lui si svegliò. Ma se avete letto attentamente, poi dirà che probabilmente era un sogno, era una visione di quello che stava accadendo, perché era impossibile essere liberato con due guardie attorno legato. Eppure la potenza di Dio liberò Pietro, gli impartì degli ordini: alzati presto, alzati presto. Perché gli fece premura? Perché forse scadeva qualcosa? No, perché Pietro doveva imparare che quando il Signore arriva e parla, non dobbiamo indugiare, no, fratelli miei? Quando il Signore ti dice qualcosa, non rimandare a domani, comincia. È un ordine che viene dall'alto. Pietro si alzò e gli venne detto: cingiti, mettiti i calzari. Perché loro avevano come delle tuniche, no? Quindi doveva, e avevano allentato forse la cinta per dormire, quindi cingiti, stava dormendo vestito lì nella cella. E accadde qualcosa di meraviglioso: non soltanto le catene si sciolsero, caddero, dice, ma anche fu aperta la prima e la seconda porta, dove c'erano delle guardie messe lì. Che facevano quelle guardie? Dormivano, o non lo sappiamo, ma sappiamo che non si poterono muovere. Questa è la potenza di Dio. Erode pensava che, avendo messo Pietro in carcere, lui non poteva uscire e lo aveva separato dalla chiesa che pregava, ma si era dimenticato, non sapeva che il Dio può intervenire e può entrare in ogni luogo. Gloria a Dio, alleluia. Il messaggio è quasi finito, fratelli, è semplice, ma una cosa per cui sono rimasto molto colpito è che alla fine è scritto: e la porta si aprì da sola. Tutto ciò accadde il giorno prima dell'evento. È come, vi ricordate Abramo quando sta per sacrificare Isacco? Vi ricordate? Che già dice la parola che già aveva il braccio alzato per offrire il suo figliuolo Isacco. E in quel momento una voce dall'alto: fermati Abramo, all'ultimo momento. Ma Dio interviene prima. Dio interviene prima. E anche per te che forse stai soffrendo, anche per te forse che hai dei problemi immensi nella famiglia, nel lavoro, o c'hai qualche malattia, il Dio interviene, non lo dimenticare. È scritto: e la porta si aprì da sola. Gloria a Dio! E la libertà, e la liberazione, e la guarigione avviene per la potenza di Dio, da sola. Signore, aiutaci a credere, aiutaci a confidare in te. Vi ricordate del popolo di Israele? Quando esce dall'Egitto, quando scappa, fugge dall'Egitto, quando il Dio gli dà delle indicazioni precise: andate lì in questa direzione, verso il mare, accampatevi. E gli egiziani erano dietro, e la colonna che faceva luce da un lato si sposta dal davanti verso dietro per frapporsi tra il nemico, tra gli egiziani e il popolo. E poi accadde qualcosa che al tocco di Mosè, all'aver steso Mosè il suo bastone, le acque cominciarono ad aprirsi. Una cosa immensa. Noi l'abbiamo letto tante volte, per noi quasi è una cosa normale, ma non è così, fratelli. Quando gli altri popoli sentirono questo e quando gli egiziani videro questo, dice: ma questo è un popolo che il Signore li sta aiutando, il Dio è con loro. E la porta si aprì da sola e le acque si divisero. Vi ricordate ancora quando il fiume, le acque del fiume si fermarono? Vi ricordate? Quando il popolo passò nella terra promessa. È Dio che muove ogni cosa. Non essere afflitto, anima che ascolti, non essere afflitta, anima che ascolti. Il Signore ti ama e arriva. È la potenza di Dio che si muove. Non dimenticate, e la porta si aprì da sola. E la porta si aprì da sola, e il mare si aprì da solo, ma per la potenza di Dio. Voglio raccontarvi qualcosa, l'ho detto questa mattina nella comunità di Pellaro. Una testimonianza forte, e non è di tanti anni fa, è soltanto di 10 giorni fa. Scusatemi se mi emoziono, fratelli, è di 10 giorni fa. Il fratello Angelo e i ragazzi sapevano, avevo scritto un'email, che dovevo essere presente sabato scorso, ieri mattina, dovevo essere presente lì, sia per motivi di salute, perché ancora sto uscendo ora da un'influenza, ma è successo qualche altra cosa. Mia moglie è medico, e io ringrazio Dio per questo, però come i medici, come tutti i medici, loro prescrivono di farsi visitare agli altri, ai pazienti, ma loro non si fanno mai visitare, mai. Loro sono quelli contrari a prendere qualsiasi tipo di medicine, mai. Io quello che dico è grave, però per dare lode a Dio lo devo dire. Mia moglie non si era fatta fare una visita da 33 anni, 34 anni. Però siccome cominciò a avere delle piccole sofferenze, allora telefonò giovedì scorso, non questo, l'altro, 11 giorni fa, a una sua collega che è primario di ginecologia e ostetricia. Chiamò al telefono: senti, guarda, ho bisogno di una visita, probabilmente c'è un polipetto, che fa? Ionella, subito, non ti preoccupare, vieni oggi stesso, vieni ora. Dice: va bene, oggi pomeriggio avvicino. 10 giorni fa è andata, si è fatta visitare dalla sua collega, e la sua collega gli ha detto: sì, effettivamente c'è un polipetto, però prima che lo togliamo, fammiti fare una visita completa. E quindi fece delle ecografie particolari e ha scoperto diverse cose. Una cisti ovarica, un utero fibromatoso e un tumore maligno, piccolo diciamo, all'interno dell'utero. Immaginate voi quello che accadde in tutta la famiglia, normale. Ma la prima cosa che abbiamo fatto è quello che ha fatto quella chiesa lì. Ci siamo messi in preghiera e abbiamo pregato: Signore, siamo nelle tue mani, siamo opera tua. Questa testimonianza la sto dicendo anche ad altri che possono stare male in questi giorni. Ricordatevi, fratelli, sorelle, che il nostro Dio che ci ha creati conosce ogni singola cellula del mio corpo e del tuo corpo. Vi ricordate che è scritto che lui potrebbe chiamare per nome le stelle del cielo, del firmamento, e lui potrebbe chiamare per nome ogni singola cellula che tu hai, perché è lui che ci ha creati e lui conosce tutto di noi. La collega gli ha detto: Ionella, domani mattina vieni perché dobbiamo fare la biopsia. Quindi l'indomani si è ricoverata per un giorno, sala operatoria, hanno fatto la biopsia. Quando la dottoressa è uscita, io ero al di fuori della sala operatoria e mi fa: sai, quello che pensavo ieri è questo. Quindi ora aspetteremo l'esame della biopsia. Io spero entro 9 giorni di fartela avere. Va bene. Lei è uscita, siamo ritornati a casa e abbiamo aspettato un po' di giorni, ma al 4º giorno mia moglie telefona alla collega e dice: senti, invece di perdere tempo, non posso nel frattempo andarmi a fare un attacco, qualcosa che occorre? Allora lei dice: no, perché se prima non abbiamo il risultato della biopsia, come vai a fare una richiesta di un attacco? Cioè, chiunque ti chiede, e noi non possiamo scrivere una cosa se non abbiamo una certificazione. Va bene. Però gli ha detto: guarda, telefonami dopodomani, cioè al 4º giorno, vediamo se io riesco a sapere qualcosa informalmente prima che venga. Così, dopo 2 giorni, ritelefona. E in quell'istante la dottoressa dice a mia moglie: guarda, in quest'istante sono davanti al medico, l'anatomopatologo. Non posso parlare tanto, però ti dico una cosa, che stranamente... Ora guardate che lei ha un'esperienza di 30 anni di lavoro, di operazioni, questa dottoressa. E quindi quando vede nell'ecografia qualcosa, ma guardate che riconosce che cosa è. Quando lei dice è un tumore maligno, lei dice è un tumore maligno e poi i risultati ci sono. E lei ribatte al telefono: guarda Lionella, io sono qua davanti, non so perché e come mai, ma sembrerebbe, l'anatomopatologo mi dice che non è un tumore maligno. E lei al telefono dice: gloria a Dio. Guardate che la dottoressa è ancora convinta che c'è un errore, ma noi sappiamo che errore non ce n'è. E la porta si aprì da sola. Gloria a Dio! Quell'Iddio è lo stesso Iddio di oggi, quello di là è lo stesso di oggi, è il nostro Dio, è il nostro Dio! E lui desidera che noi gli rendiamo lode, onore e gloria, sempre. Noi abbiamo un Dio potente, fratelli. È quell'Iddio che ha liberato Pietro da quella condizione. È quell'Iddio che ha fatto aprire le porte da sola, la porta si aprì da sola. È quell'Iddio che oggi è con te, anche se tu in questo istante stai soffrendo. È con te, lo stesso Dio. E lui ti conosce e ci conosce. Vogliamo ringraziare Dio in questa sera e vogliamo dire: Signore, noi ti ringraziamo per la tua bontà, ti ringraziamo perché tu sei l'Onnipotente, ti ringraziamo perché tu ti prendi cura di noi, ti ringraziamo perché tu ci tieni tra le tue braccia, ti ringraziamo che noi siamo la pupilla dei tuoi occhi. Noi siamo amati da questo Dio, fratelli. E l'amore di Dio, e voi lo sapete, si è espresso in maniera immensa nel mandare Gesù, il suo figliuolo, a morire sulla croce per noi. Grazie, Signore. Vogliamo ringraziarlo, fratelli. Non ci dimentichiamo mai del nostro Signore. Continuiamo ad entrare in comunione con Lui. Abbiamo bisogno di Lui, del suo parlare, del suo fare. Lui ci ama, Lui ti ama. E in questa sera vogliamo dirgli: grazie Signore, grazie Signore. Vogliamo alzarci in piedi per un istante. Gloria a te, Padre, Signore Onnipotente. Tu sei l'Eccelso, Tu sei l'Onnipotente, tu sei l'Iddio vero, Signore. Tu sei l'Iddio vero. Alleluia, gloria. Meraviglioso il tuo nome. Meraviglioso il tuo nome. Signore, siamo dinanzi a te per renderti onore, lode, gloria. Tu ne sei degno, Padre. Grazie per l'amore che ci doni, che ci dai. Grazie come ci sostieni, come sostieni la tua Chiesa. Grazie come in questo istante coloro che hanno bisogno, tu sei vicino a loro. Grazie perché tu stai operando. Per fede tu stai operando, Signore. Alzate la mano, coloro che devono fare una richiesta al Signore. Una cosa particolare, alzate la mano a Lui. Lui vede le vostre mani. Lui sta guardando il tuo cuore. E Lui ti ama. Signore, arriva in questo istante. Oh Signore, la tua mano potente tocca ogni mano in questo istante. Ogni mano in questo istante, toccala con la tua potenza, Signore. Arriva, Signore, la potenza della tua guarigione. Oh Signore, grazie, Signore, grazie. Grazie Signore, grazie perché tu stai operando, grazie perché tu operi, grazie Signore, gloria al tuo nome.